possiamo Cuba. Riprendere? Allora c'era Andrea, poi c'era la signora, lui e Luigi. Così ho dato l'ordine. Alla fine Lorenzo. Prego Andrea.
Sì, io mi chiamo Andrea, vengo da Como, vorrei iniziare con una battuta che poi tanto battuta non è, ma insomma, nella città da cui vengo, oltre a recitare i parchi, come si dice, spazzini e monumenti, si pensa di recitare il lago, per dire dove.
Recitare?
Il lago. Il famoso muro intorno al lago.
Ma è solo una battuta. In realtà, il tema di stamattina sulla paura. Mi intriga molto, ma non tanto dal punto di vista, diciamo, della paura del crimine, ma rispetto alle statuizioni che si possono instaurare nel testo, sono ben delineate, tra cittadini e istituzioni. Allora quando si instaura il circolo vizioso, peraltro sottolineato diverse volte appunto nel testo, necessità di protezione del cittadino dagli eventi criminali, richiesta di maggiore severità punitiva, quasi sempre severità penale, le istituzioni rispondono e si confermano nel loro ruolo istituzionale attraverso questo meccanismo. Quindi un meccanismo che in qualche modo rassicura il cittadino dagli eventi criminali che gli possono succedere, ma in realtà è un meccanismo che sostanzialmente conferma le istituzioni e le oligarchie, diciamo, nel loro ruolo e nel loro posto di potere. Ora, da questo punto di vista mi domando, ma la sinistra e il Partito Democratico devono, come dire, posare le armi, sono assolutamente perdenti rispetto a questo tipo di meccanismo che vede ormai questo circolo vizioso perpetuarsi di continuo. Peraltro le parole d'ordine che anche diciamo centrosinistra ha portato nelle recenti campagne elettorali, ovviamente per esempio le amministrative di Roma che proprio si centravano su questi temi, mi sembrano, come dire, andare in una direzione diversa rispetto alle riflessioni che si facevano questa mattina. Ho sentito parlare più spesso anche lì di certezza della pena piuttosto che di certezza del diritto, tanto per semplificare rispetto ai ragionamenti che appunto abbiamo fatto questa mattina. La giustizia riparativa, che mi sembra un argomento che peraltro io non conoscevo prima che approcciassi, diciamo, questo testo, che mi sembra però un argomento interessante, decisivo, è però perdente dal punto di vista, secondo me, come dire, dell'afflato e del consenso rispetto a un'opinione pubblica che ormai ha un riflesso pavloviano del tipo che dicevo prima. Allora, qual è, come dire, il modo, il cuneo, che gli strumenti, i tools che abbiamo in mano per, come dire, tornare ad avere un'egemonia culturale anche su questi temi, cioè spostare diciamo il focus, il centro dell'attenzione non tanto sull'aspetto punitivo, quindi sullo stato penale, ma su uno stato che è in grado appunto, e su delle istituzioni che sono in grado di mediare fra i bisogni dei cittadini e anche, diciamo, i problemi che i cittadini hanno nelle relazioni tra loro stessi. Devo dire che queste cose non mi sembrano un prodotto recente, qualcuno qui stamattina già lo sottolineava, gli anni di piombo hanno innescato in qualche modo processi analoghi a quelli che abbiamo adesso rispetto alla criminalità che viene dall'esterno, eccetera. La legge reale, me ne ricordo, sì, sì. Era espressione esattamente dei meccanismi che dicevamo stamattina. Insomma, la mia domanda per concludere e sintetizzare è quali strumenti ha in mano il centro-sinistra, soprattutto il Partito Democratico, ma dico, sono gli strumenti dell'ufficio studi, le leadership, sono i punti di vista, le idee, perché siamo perdenti? Le oligarchie ormai hanno talmente, come dire, impregnato con la loro cultura il pensiero dei cittadini italiani, per cui da questo punto di vista saremmo eternamente perdenti?
Domanda non da poco,
no, no, centratissima, per carità. No,
non da poco.
Non da poco.
Prego.
Io mi chiamo Piero Paolini. Per prima cosa volevo rafforzare quello che lei ha indicato come un distorto delle risorse pubbliche che non va in direzione dei servizi sociali, in particolare dato che conosco le problematiche dei Rom, c'è un fondo consistente che Maroni ha dato per il Rom a Milano e lo stanno spendendo per gli sgomberi e per mettere le telecamere nei campi invece di agevolare l'inserimento anche nelle case, nelle cascine che i Rom vorrebbero, tra l'altro. E il secondo punto va nella direzione di chi mi ha preceduto. Io ho guardato con una certa attenzione i programmi dei candidati alle regionali recenti e ho trovato più riferimenti a grandi linee alla sicurezza che non all'integrazione degli immigrati, perché vediamo che cosa sta succedendo via Padova. E allora sono assolutamente d'accordo che bisogna arrivare a un nuovo patto di cittadinanza, a un nuovo progetto, ma chi
lo fa? Si lega alla domanda.
Prego, lì. No, lui dietro.
Non mi hai segnato.
No? Lì?
No,
sì, dopo, alla fine.
Io?
Sì.
Allora, io mi chiamo Pierangelo, ma ho apprezzato moltissimo. Non sapevo che il segretario provinciale del PD fosse un criminologo, non lo sapevo. Sapevo che fosse il sindaco di Cormano, sì, ma che fosse un criminologo no. Anch'io ho studiato giurisprudenza, in cattolica però. Non sono di voto, però ho studiato in cattolica. Frequento il circolo del settimo, ho studiato in cattolica. Questo è il mio DNA, quindi lo devo esplicitare. Ma i temi sarebbero molteplici, però a me sta a cuore un discorso. Possiamo darci del tu, sì,
certo.
Visto che tu sei soprattutto il segretario provinciale del PD, oltre che professore di criminologia, autore di questo testo che tu stesso hai definito abbastanza un mattone, non è un pamphlet così divulgativo come quelli bellissimi di Berselli, ne ho letti veramente due, ma con gusto, nel giro di neanche due giorni li ho letti. Penso che per
no, questo neanche in due mesi, neanche in due mesi sei il gusto non ti rimane.
In due giorni veramente ne ho comprati due, ma erano molto simpatici e veramente immediati, cioè Berselli è venuto a parlare loro, li ho comprati, ma molto. Così lo posso far leggere anche a mia nonna che si diverte, però invece cioè, mia madre se mi faccio leggere tre righe, cioè no, per dire fare meno righe. Io vorrei due questioni. La prima, mi riallaccio a diversi interventi, la questione di come viene spesa la spesa pubblica. Prima, qualcuno si meravigliato perché attorno alla sigla dei comuni c'era scritto comune, e invece io purtroppo dappertutto, cioè io tra l'altro non ho la patente, però sono un tesserato ATM e giro parecchio, veramente giro parecchio. Io queste cartelle qui le ho visti, amministrazioni destra, sinistra, centro-sinistra, centro-destra, centro-sinistra, dappertutto, quindi non è un dato di un colore politico, diciamo questa associazione. Allora io vorrei due questioni. Una questione, diciamo così, di past destruens riguardo al fenomeno della criminologia, un altro discorso di past postuens riguardo un po' al divenire del partito del centro-sinistra. Insomma, in fondo, se siamo qui, facciamo questa attività un po' da sorta di quello che si diceva nel risorgimento, un po' tra carbonara quasi, si dice qualche volta il nostro presidente, però lo sbocco finale, l'exit, deve essere la riconquista dei palazzi, da quello che sta qui a 200 metri, a quello che sta a 1,5 km, a quello che sta a 630 km, ecco, ci siamo più o meno intesi. Questo deve essere l'exit di tutto, altrimenti è meglio andare sul lago di Lecco, o chi può ad Appalo, o chi può ancora alle Hawaii. Cioè, se noi facciamo questa cosa qui, penso, se no, cioè siamo da fare, ok? Allora, due cose. Primo, sulla spesa pubblica, è utilissimo che si ponga mano all'integrazione dei servizi essenziali alla persona, dall'asilo nido alla RSA. La domanda è fortissima, io parlo di un quartiere come San Siro, domani il cardinale viene e chiude la visita pastorale a San Siro, nella chiesa che è a 200 metri da dove tra tre giorni si verifica il macro evento che è Inter Barcellona, per la quale io stesso ho subito due fenomeni negativi, posso testimoniarlo. Io sono brevissimamente, così ridete anche, perché se no dite che io faccio sempre citazioni un po' fuori dal coro. Una settimana fa sono andato alla Popolare di Milano, che deve vendere i biglietti per Inter Barcellona. Mi sono fatto la fila, un'ora e mezza di fila. Gli interisti hanno gestito la fila con un sistema di numerini, una cosa molto intelligente, e io
ho detto la parte degli interessi.
No, beh, io non accredito, sapete, io sono più juventino doc su questo, cioè sono più juventino che democratico, cioè sono più, primo juventino poi democratico. Ho fatto la fila, cioè, ma giustamente, molto bravo questo intervista, c'è dato il numerino, così ho potuto andare in chiesa al bar, avevo il numero 47, tanto c'era da aspettare un'ora e mezza, io ero il 47. A un certo punto, 10 minuti che i numerini erano finiti, perché al 75 si viene l'eco, poi andare fino al 75, è un motivo d'ordine pubblico, d'ordine interno, di autogestione, molto dal basso, veramente molto dal basso, cosa perfetta. Siccome noi non sappiamo fare la fila in Italia, il numerino fuori dalla popolare di Milano, Piazza Vera, qui, 200 metri più dietro, si apre i famosi portoni, che tra l'altro c'erano gli clienti della banca inviperiti, perché dicevano, no, c'è la partita e rientra in fondo tutta la partita. Due pile imbroglioni hanno il tiro per il 47 e quelli lì canzonavano, vabbè, tanto noi possiamo entrare in banca. Infatti era vero. Quelli lì potevano perché conoscevano o erano loro parenti o loro conoscenti e mi hanno buggerato, mi hanno venduto due biglietti di Inter CSKA al posto dei biglietti di Inter Barcellona. Io sono andato dal preside 3 giorni fa, dal preside, perché li ho pescati, dell'onico presidio di Lampugnano, uno che non sa neanche come andare da Cairoli a Duomo, quarto anno ripetente istituto turistico dell'onico presidio di Lampugnano, l'ho buggerato dal preside e lunedì devi evitare la pena, una cosa della testa. Chiedo scusa, ma ho voluto fare anche questa digressione. Ecco, allora io penso che soprattutto dobbiamo cercare di rilanciare il partito e rilanciare il progetto di centro-sinistra per la sua.
Allora, avevo una domanda lì, poi c'era Lorenzo. E poi ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo dopo perché abbiamo già.
Stivo?
Sì.
Premessa, io mi chiamo Eugenio. Concordo con la domanda che ha fatto Andrea riguardante il discorso del PD sulla
fuoco di
io ho partecipato a Genova al G8 di Genova del 2000, l'ho vissuto sulla mia pelle. La questione non che concordo, posso capire, però il problema non lo capirò mai e non lo accetterò mai. Quando migliaia, ma eravamo in migliaia quel sabato, pur essendoci stati dei provocatori che ci hanno attraversato e volevano, tutta la gente li ha mandati indietro, e l'ho visto con i miei occhi, che avevano tolto le mazze e sono entrati a spaccare vetrine che erano vuote, completamente vuote, ribaltando gli scaffali, sono usciti, si sono impuneati in una via laterale dove c'era schierata la polizia, li ho visti con i miei occhi, la polizia si è aperta e li ha fatti passare. 10 minuti dopo sono iniziati a sorvolare gli elicotteri, a lanciare le bombe lacrimogeni su un gruppo che non era in quella via, era nella via successiva, più spostata, e da lì è cominciata la bagarre. Tutte persone, gruppo in ordine, che ci avevano fatto fermare, e poi ci hanno dato il via. Quando hanno dato il via è cominciata la bagarre. Ero presente, ero lì. Allora, questa cosa non la cercherò mai, come quello di spaccare le porte delle case perché uno si era rifugiato dentro, perché gli abitanti del condominio gli hanno dato la possibilità, perché tutti scappavano, no? Arrivata la polizia, spacca le vetrate, tutto. Va bene, questo è nato. L'altro discorso, la paura, forse questa cosa che lo dico è brevissima perché è successo anche lo scorso, ha implicazioni più ampie, più internazionali. Siamo un gruppo di 39 persone che va in Siria. Beh, questo è un tipo un po' particolare, lo lasciamo aperto. Però per il fatto di avere il tribù di Israele sul passaporto non l'hanno fatto entrare da 99. L'hanno tenuto lì due giorni e mezzo inchiodato in aeroporto, senza neanche sulla pancia, sulla panchina, senza dare da mangiare. Siamo riusciti a mettere in contatto la persona del vicino, ma era il periodo che c'era Napolitano in Siria. Vabbè, questo è tanto per dire, hanno delle implicazioni, cioè questo problema della paura ha implicazioni internazionali. Però adesso voglio portare una roba, e la domanda è questa: ma quando il senso di paura è talmente così forte nelle persone che hanno fatto cultura, hanno avuto cultura e sono laureate, plurilaureate, e portando davanti anche dati statistici precisi, il senso di paura non lo cambi e porti queste persone che potrebbero avere anche domani, perché sono anche giovani, perché lavorano nel campo, sono persone a cui a noi vicine, no? Una ragazza che si è laureata con 10 e lode, scienza dell'educazione, ha fatto un master di criminologia, l'ha fatto alla Cattolica, si è laureata col massimo voto anche in questo master e oggi lavora nel campo minorile, criminologico minorile. Il problema è questo: Natale, il Babbo Natale applicato a qualcosa che entra dalla finestra, e altre persone di un livello culturale molto alto, alto, almeno dicono diploma, laurea,
certificato.
A Briosco, ti porto un dato, Briosco. L'amministrazione precedente di 10 anni, ha tenuto 10 anni l'amministrazione, 5 anni di amministrazione di centro-sinistra, i dati di furti e rapine negli appartamenti, prima era attorno ai 250, l'ultimo, prima della ultima elezione, il dato era calato a 75 in 4-5 anni. Da 250, bene, quando è venuto fuori il discorso della roba dei, le ronde padane, e l'amministrazione, si andava alla, al rinnovo dell'amministrazione, questa ultima recente, non questa elezione, quella scorsa, bene, veniva fuori il senso da parte dei cittadini, pur con questi dati, sindaco di centro-sinistra, avvocato, pur con questi dati, la maggioranza dei cittadini e anche queste persone plurilaureate, era il discorso della sicurezza. Io mi domando, o non è una legge a te, o a chi insegna, o ma allora, se queste persone hanno comunque la risposta, anche in termini così, diciamo, leggeri, a prendere il Babbo Natale o chi che entra dalla finestra.
Vabbè, ma cosa sia questo?
Questo discorso qua. Com'è possibile che poi la gente o queste persone possano operare nel campo dell'educazione, della criminalità, affrontare questi problemi della paura a livello sociale?
Che a loro volta la trasmettono.
Che a loro volta la trasmettono. Questo è il senso. Anche con piccole cose.
C'era Lorenzo.
Lorenzo?
Sì, poi ci fermiamo, poi se no.
Mi sembra che uno dei problemi del discorso paura e ordine, per l'appunto, sia quello non tanto della paura di chi ha ragione di aver paura, ma della paura di chi, generalmente parlando, si trova affetto da preoccupazioni sulla dimensione della sicurezza, quando logicamente non dovrebbe, e non lo fa certo per solidarietà, ma lo fa per paura di se stesso, come fenomeno che, non so, di quei paesi della Valle Camonica in cui c'è la paura dei Rom, anche se non li vedono dai tipi di Attila, probabilmente i Rom, come il discorso di un gigantesco, come si potrebbe dire, di un paese che è terrorizzato dal crimine nel momento in cui il crimine pare essere in regresso, quantomeno quel crimine minore, come viene chiamato, che poi in realtà i editorialisti del Corriere della Sera ci risponderebbero che in realtà è una cosa gravissima, eccetera, eccetera, che finisce anche per sussumere in se stesso tutta la dimensione del carattere sociale, ed è questo che mi preoccupa veramente. Perché il messaggio securitario, il messaggio di legge e ordine, ha questo vantaggio ulteriore, che mette fra parentesi la dimensione sociale. Per cui è possibile accettare un paese in cui le istituzioni sono profondamente corrotte, le barriere sociali diventano sempre più alte, le disparità di reddito crescono in maniera vorticosa, vi è un'insicurezza crescente, questa sì, sul lavoro e del lavoro, e però nello stesso tempo si vota per gente che mette fra parentesi tutti questi discorsi, vorrei capire quanto nel discorso della Lega queste tematiche interessino. Al di là della retorica populista contro l'alleanza tra la grande industria, che quasi non c'è più, e il sindacato, eccetera, eccetera, e però si incentra tutto il discorso sulla dimensione di carattere securitario. Io spererei che tirato fuori nuovamente i suoi manifesti contro Roma Ladrona, il che è, logicamente parlando, per il partito che detiene il ministero più tipicamente centralista, quello degli interni, è un'aberrazione se uno si ferma un attimo a pensarci. Il problema è che quanto pare non... ci sono molte persone che non si fermano neanche quell'attimo a pensarci, e pare veramente che possa, che sia possibile governare e utilizzare anche largamente i benefici anche materiali del governare, e nello stesso tempo però non pagarne il dazio, anzi permettersi di parlare con una forza di opposizione. È probabilmente uno dei casi più evidenti di occultamento del discorso pubblico, non saprei nemmeno come definirlo. Però quello che mi preoccupa, per tutta una serie di motivi, è questa riduzione del discorso sociale unicamente al discorso della sicurezza, ossessivamente ripetuto, anche tirando fuori delle cose che poi alla fine non stanno in piedi, perché parlavamo tanto delle ronde, ma le ronde non le fate nessuno, e questa è la cosa drammatica. Nessuno ha utilizzato quel particolare capitolo, perché? Perché non c'è nessuno che abbia voglia di andare in giro a fare il mestiere che fa la
è troppo sociale come cosa, è un volontarismo troppo sociale, no, ha ragione, cioè, poi però bisogna anche andarci a fare le ronde, non è...
non c'è debito.
E poi ho
anche quando c'è la partita,
un conto è fare la ronda a Mozzo o a Crespiatica, un altro conto probabilmente è farla a Rosarno, dove il controllo del territorio è garantito da altre persone. Quindi da questo punto di vista voglio dire, com'è possibile riuscire a smitizzare questo tipo di discorso così totalitario, veramente totalitario, persino perverso, e dare nuovo credito alla dimensione di carattere sociale? Perché io ho la netta sensazione che riforme istituzionali la gente non le capisce. Parliamogli di cose che riescono a capire, però da quel punto di vista lì nemmeno le cose che mi toccano di più, ci sarebbero tanti argomenti da poter utilizzare, sembrano essere vincenti rispetto a questa situazione, a questo discorso bloccato in cui la dinamica securitaria diventa quella principale, e in cui oltretutto c'è gente che riesce perfettamente a fare contemporaneamente il discorso dell'opposizione e il discorso del governo, che rende quindi il problema quasi di impossibile soluzione.
Prego. Sì. Dopo facciamo, se c'è qualcun altro non lo so. C'era lei prima, sì. Poi no. Però devo fare le ultime proprio perché...
Facciamo le ultime adesso.
E chiedere di essere estremamente sintetici.
Facciamo...
Allora, io volevo sottolineare una cosa, quindi conosco, no? Tutta questa senso di paura, diciamo così, e che è più percepita che reale, nel senso che sta diminuendo. Ed è proiettata tutto all'esterno, quindi videosorveglianza, eccetera, quando vediamo che l'aumento dei crimini eccetera avvengono soprattutto in famiglia, e quindi dico, bisognerebbe, non lo so, se facciamo il discorso della videosorveglianza, facciamo una videosorveglianza però di famiglia per vedere queste cose qua. Quindi io mi domando, cos'è forse perché da noi c'è questo discorso del familismo, che quindi c'è la famiglia, sembra che sia un rifugio, così, mentre invece vediamo che questo succede, che tutte queste cose succedono in un ambito che dovrebbe essere di tutela. E un'altra cosa, per esempio, da parte attenta della famiglia, ho notato che quando ci sono stati dei comportamenti, diciamo, di giovani così, le famiglie difendevano dicendo: ah beh, no, ti sono divertiti, eccetera, come bruciare il vagabondo con la panchina, eccetera, beh, ma hanno fatto così. Oppure a scuola, che magari i genitori andavano subito, appena il figlio andava a casa di una cosa, contro l'insegnante, senza perlomeno valutare, cioè, il discorso se aveva ragione, se aveva torto, minimamente di dire valutiamo questa cosa. Diciamo, mi chiedo come mai questo problema non viene fuori, ecco.
C'è la signora, poi
io solo una parola, volevo dire che ha scelto un tema che è cruciale, che è fondamentale e che fa esplodere tutti gli altri problemi, mi sembra, ma in un senso molto ampio, addirittura come la paura, per esempio, è stata affrontata nel passato, nei secoli passati. Adesso qui dobbiamo ce la ritroviamo oggi nelle forme che sono quelle di oggi, purtroppo, e quindi la riflessione che le riflessioni che fa sorgere sono veramente molteplici, come un'esplosione. Quindi la sua analisi è totalmente condivisa, ma quando è anche i temi che sono venuti fuori, e la parola chiave mi sembra frammentazione, è proprio quella che è il vero problema. Insomma, non c'è più dialogo, abbiamo perso la capacità di dialogare, e forse dovremmo rivolgerci ad altri continenti per forse reimparare un pochino, perché per esempio nelle tradizioni dell'oralità il dialogo era praticato e in maniera... Io ho fatto 10 anni in Africa, quindi qualche cosina ho assorbito e mi sono arricchita di queste realtà. Ora chiudo qui perché non...
Prego.
Sarebbe interessante.
Chiamo Patrizia.
La voce.
Volevo intervenire sulla paura dell'ordine, perché qua in Italia adesso si parla della paura dello straniero. Questa è la paura reale in Italia. Ma la paura cos'è? È la cosa che hanno creato i politici per lamentare la gente. Come hanno creato questo paura? Lo straniero è l'insicurezza, è criminale, è quello che va a rubare, prendono la droga, violentano, fanno tutte le cose. Si pensa un po' a questi stranieri. Anche la parola straniero non esiste, perché siamo tutti stranieri. Uno che nasce dalla pancia di una donna è lo straniero, nasce senza nessun documento. Scriviamo noi che sono già prima a dire questo si chiama questo, questo si chiama questo, e troviamo un nome. Sono contento che sono in Italia, in un paese dove c'è dentro il Vaticano, che è religioso, parlano del Signore. E ti penso un po' a Gesù Cristo. Dirò che Gesù Cristo è un po' straniero verso di me, perché io ho il papà, ho la mamma. Gesù Cristo, dirò che dicono che papà è il Dio, è figlio di Dio. È giusto, siamo tutti figli di Dio. Ma non è così adesso in Italia, perché hanno lamentato, hanno raccontato la criminalità come straniero. E questo straniero che ha questa paura di camminare, di essere più allentati. Noi abbiamo più paura degli italiani, più paura, perché non possiamo camminare qua in Italia. Questa è la verità. E io ho paura perché sono stato a Rosario. Quando piove sul neve, salire su questi piani di arance, a cogliere arance, perché scivola, quando cade neve e nessuno, è come un animale. E adesso in Italia, dico, hanno dato più diritti ai cani e noi esseri umani, questo è essere veramente intelligente. Gli esseri umani non hanno nessun diritto. Un cane non puoi toccare, ti tocchi ti mandano in galera. Ma un straniero, un essere umano straniero, lo puoi buttare nell'acqua, sparare sul nave, muro e muro. Lo possiamo arrestare. Ti fermo un poliziotto, ti chiedo un documento, quale sono? Lo fai vedere la carta d'identità, che è italiana, che non si può avere senza il permesso di soggiorno. Quando vai al comune ti lo danno solo quando hai il permesso di soggiorno. E poi ti chiedono un documento, hai il permesso di soggiorno. Che permesso chiedono?
Se lo fanno sempre.
Che permesso chiedono? Tre volte sono stato fermato alla stazione centrale, a Genova, alla stazione di Genova, di Treno. Mi hanno fatto togliere anche i pantaloni per vedere se non ho nascosto la droga. Perché? Cioè i capelli così. Perché sono nero? Perché sono straniero? Non lo capisco. Alla stazione centrale di Milano mi hanno arrestato, mi hanno preso così per farmi salire sulle scale. Pensavano che sono sudamericano, ma hanno chiesto se c'ho il coltello. Che coltello posso avere? Non è possibile. E questa è la paura che stanno creando loro. A Via Padova abbiamo visto cosa è successo lì. E il ministro ha detto, ok, anche il sindaco, noi mandiamo la sicurezza, la polizia, e controlliamo tutti i negozi. I centri fuori, i negozi, tutti quelli che non sono in regola, li controlliamo. E la multa devono essere almeno 500 euro che devono entrare nella casa, nelle case dello Stato. Un straniero che ha un funzionario, che ha delle telefoni, che lavorano con Telecom. Telecom è proprio italiano, perché la produzione fa loro, lavorano per loro, per lo Stato, diciamo. E fanno la fattura, è straniero, uno che prende una chiamata a 15 centesimi, non lo puoi fatturare a 5.000 euro, 10.000 euro, sarà almeno 300 euro, ma entro in un negozio, un italiano, io poliziotto, guardo le cose e lo do 10.000 euro a pagare, perché mancano questo, mancano questo. È un modo di sfruttare la gente, ma siamo noi, il popolo, i civili, che devono pensarci. Lo dobbiamo fare, perché la politica è bella fare la politica, ma in che senso? La politica per il popolo. Io sono arrivato da Napoli, e quando sono arrivato a Napoli si lavora, ma è nero, nessuno lo mettono che è in regola. La sicurezza è lì, lo sanno tutti queste cose. Abbiamo visto a Rosario, a Foggia, dappertutto. Uno che prende 5 euro, 25 euro al giorno, dalla mattina fino alla sera, e devi pagare 5 euro
a questi che comandano la città. Ti rimanderai 20 euro. Noi siamo stranieri. È un reato. Non va bene per il paese, perché noi paghiamo il biglietto, il pullman, entriamo nei supermercati, compriamo delle cose da mangiare, facciamo tante altre cose che non servono a questo paese. Prendo la pala, faccio muratori, faccio tutto quello che faccio per questo paese che non va bene. Vado raccogliere le patate, le arance, tutto questo non va bene per questo paese. Non so come fare. Perché sono nato? Perché sono immigrato? Ma penso essere immigrato come tutti. Che voglio uscire dalla pancia per vedere il mondo, respirare da solo, non aspettare che respiro solo quando la mamma respira. Dentro non posso respirare se la mamma non respira, non posso mangiare se la mamma non mangia. Mi nutrisco attraverso la mamma dentro la pancia. Allora mi dico per vivere da solo, sentirmi grande. Quando sono grande mi dico, non posso vivere con la mamma e il papà a casa, devo spostarmi. Devo trovare la ragazza, devo fare la mia famiglia, essere grande, mi sento grande, mi immigro, questa è l'immigrazione, così è nata la vita, questo mondo. Dobbiamo dirci la verità, questa è la verità. Quando stavo venendo a Milano mi diceva, no, non devi andare là, ma no, questa è la Lega Nord. È la Lombardia, sono razzisti. La Lega non vuol dire la legalità, io vado. Arrivo a Milano e mi dicono no, noi stiamo cercando di dividere la metropolitana, i carosi per i milanesi. I milanesi sono prigionieri, devono congelarsi in un carosso o che cosa. Per fortuna noi siamo stranieri, noi possiamo essere in un carrozzo con gli americani, tutti gli altri mondi, anche con i torinesi, ma i milanesi devono essere in un carrozzo. Non devono capire cosa sta succedendo in questo mondo, devono essere fuori del mondo, mangiare solo pasta, niente di tutto. Ma la tecnologia è avanzata, oggi c'è internet. Come abbiamo avuto queste cose? Non possiamo andare avanti nel milanese, dobbiamo essere chiusi. Non è così. Dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo dimenticarlo, andare avanti. Siamo nati una persona, allora non serve la pelle o altre cose, no, basta unirsi e andare avanti. Si parla dell'ordine, della sicurezza, questo. Da quando hanno mandato fuori sulle strade la polizia e i militari, anche i militari? Perché comandano loro, possono dire. Quando dicono che cosa, è loro che hanno ragione. La polizia ti fermano, ti fanno quello che ti fanno. Se ti dicono questo non sei d'accordo, ti arrestano, nessuno può dire no. E abbiamo tutti paura di dire no, questo non è giusto. Perché noi non siamo francesi. In Francia non è possibile. Quando le cose non vanno, tutti vanno fuori a dire no, basta, non possiamo. Ma non possiamo guardare intorno le cose. È più bello così, secondo me. I militari escono devono mettere benzina, devono... c'è tutto questo giro. Ma sì, l'immigrato clandestino, sì, a Milano si vendono la droga, ma dove vengono questi droghi? Abbiamo da trovare, secondo me. Abbiamo le frontiere, le frontiere, ci sono le poliziotte, ci sono le militari. Abbiamo tutti il posto là, ma come entrano? Non lo sappiamo. Io sono venuto a Milano, ho trovato lavoro, stavo lavorando. Sono andato e dove ho trovato il lavoro? A Magenta. Sto studiando. A Magenta. E a Magenta cosa è successo? A Magenta, più precisamente a Buffalo. Per avere la casa è impossibile. È impossibile perché sono nero, sono sporco. Perché sono sporco? Sono sporco perché non ho soldi per lavare. Devo pagare l'acqua per lavare. Non ho la casa, Dove devo dormire? Sulle strade. Sono andato dalle associazioni. Sono andato dal sindaco e il prego, Don Marco, che mi ha ospitato in una sala. Come questo? Devo aspettare, quando finiscono la riunione, vengo sul tavolo così, mi metto a dormire. Sarà verso alle 23:24, a mezzanotte diciamo. Devo aspettare che finiscono le riunioni. Mi sono girato, alla fine non ho trovato la casa. Sono andato a Bernardo, da Don Angelo. È impossibile, perché tutti mi guardavano così, mi rubano questo. Dove andiamo? Il lavoro che faccio non lo faccio per il mio paese, ma per questo paese. Io prendo 700 euro al mese e con 700 euro sì la casa. Nessuno mi dirà che ha la casa a 700 euro al mese. Per questi soldi. È impossibile. Sono stato nel dormitorio qua a Milano, andavo avanti e indietro. Faccio lavoramento mensile, Trenitalia e l'azienda, alla fine sono andato fino al sesto, perché quando è finito l'emergenza freddo, non sono clandestino, sono in regola. È finita, dovete uscire, anche perché ero nel dormitorio, alle 7 devo uscire, piove o non piove. Non mi frega niente. Devo uscire e posso entrare solo alle 9 o 9 e mezza. Sono andato io in comune a chiedere, ho fatto la domanda per le case popolari. Mi dicono che puoi avere le case solo si resti 5 anni a Milano.
Lombardia.
Questo mi dispiace. Per fortuna sono ospitato degli italiani. Questo stato italiano. Devo dormire sulle strade 5 anni. La malattia può arrivare. Posso dire? Mi accetti nella tua casa, io non posso andare in mare, non posso avere un bicchiere d'acqua. Che diritto è questo cosa? Ma la sicurezza cos'è? È la giustizia, legalità. Non devo essere superiore a te. O diventa cosa? Non posso accettare. O siamo uguali. I diritti, le regole nella casa sono uguali. E se sono miei ospiti nella tua casa, non posso andare in bagno. Quando voglio andare in bagno, devo mettermi all'angolo. Ma cosa mi dire? Che sporco la casa. Per questo noi siamo sporchi, non è altre cose. Ci dormiamo nelle piazze, facciamo tutto quello che facciamo. E fino a quest'ora non ho ancora la casa, perché sono ospitato degli amici di casa Marta là. Sono andato, non mai incredibile, dobbiamo pensarci, non fare solo la politica per avere il voto, ma per aiutare questo paese, questo popolo. Sono andato in questura, vado in questura, mi dicono no, tu sei rifugiato politico, ti mando a Nada. Poi a Nada fa, noi non abbiamo che cosa, noi siamo volontari o ci occupiamo, possiamo curare solo i clandestini, tu sei regola, hai tutti i diritti. Ma è diritti che non vedo. Vado all'ospedale, devo pagare il ticket. Questo per forza. E adesso ho perso il lavoro perché le cose non andavano, sono stato operato a San Carlo e per un mese sono stato a casa senza lavorare. Uno che prende 400-700 euro al mese deve pagare l'abbonamento del treno, che è 71 euro, pagare 30 euro a Terni perché devo tornare a Milano e arrivo a Magenta, il treno arriva fino a Magenta, devo prendere la bicicletta da Magenta a Boffalora, che cosa, 7 o 10 km, tutto questo per non andare a rubare, per non andare a vendere la droga. Posso dire, anche io sono un essere umano, sono nato per... La vita esiste quando si vive. Se dobbiamo morire, è finita la vita. C'è da vivere per questo tempo, perché è un intervallo. Se riesco a vivere, vivo. Posso metterla a spacciare. A rubare, entrare nel supermercato, come ha fatto quel ragazzo da consolato. Che è morto qua per i biscotti,
sì.
Sono incredibili. E nell'un paese dove possiamo dire noi siamo religiosi, mandiamo dei volontari nei paesi fuori per aiutarli, ma per educarli, insegnarli a imparare a lavorare, a studiare, ma quelli che vengono qua non li possiamo aiutare. Perché non li educhiamo? E meno, spendiamo meno soldi. Se non, quelli che mandiamo là, paghiamo un trasporto. E per fortuna questi qua sono venuti a trovare. Educhiamo, insegniamoli che cosa. Ma non è così.
Grazie.
C'è tante cose che facciamo. E siamo noi a farlo perché.
Però dobbiamo lasciare spazio alle risposte.
Il clandestino, l'arrestano dove è in Italia.
Grazie.
Sono tanti.
C'era qualcun altro?
No.
Allora.
Posso dire una cosa?
Certo.
Volevo. Un po' a risposta del ragazzo per quanto riguarda poi altri interventi, cioè, questo è un esempio lampante che manca l'equilibrio in Italia, non so in altri paesi, per quanto riguarda certe istituzioni manca l'equilibrio, perché quello che succede negli stadi, quello che succede a Genova, questo è mancanza di equilibrio in certe istituzioni, soprattutto nella polizia e anche altre. E l'Italia, lo Stato non ha la forza di dire no, non va criticato, non va fatto le cose così, ci vuole un certo equilibrio. Questa è mancanza di equilibrio, che poi scaturisce anche una certa paura, una certa insoddisfazione delle persone. È tutto un meccanismo che ci coinvolge tutti quanti. Volevo dire solo